e l'invito a trascorrere con noi momenti di radio e intrattenerci con proposte cinematografiche, appunto, ma anche altre attrazioni interessanti. Io sono Sara Tognola e questo è Spoiler.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
E noi abbiamo inaugurato questa nuova edizione di Spoiler con i Fleetwood Mac Dreams e noi continuiamo a sognare, anzi lo faremo durante questa ora e mezza. Adesso un libero viaggio attraverso i mondi, e l'inizio potrebbe essere una ola, modella con Rosa, quell'immagine raffigurata sui cartelloni pubblicitari per invitarci alla nuova stagione espositiva in programma al Masi di Lugano. Noi quest'oggi, questo pomeriggio, abbiamo una guida che è Moira Bubola. Buongiorno.
Buongiorno Sara, un saluto al pubblico di Spoiler. Più che una guida, un'appassionata, perché Sara, ogni volta che il Masi e tutti i musei della Svizzera italiana inaugurano una mostra è una grande occasione, soprattutto se si partecipa ad una visita guidata, ed è quello che io ho fatto qualche settimana fa con mio marito e un amico. Siamo andati alla domenica mattina al Masi a vedere la nuova mostra. Perché dico nuova? Perché ci mostra un Werner Bischoff, grandissimo fotografo svizzero, inedito, perché vediamo i suoi scatti a colori. E dunque ho seguito questa visita guidata, e le guide sono persone preparate, gentili, accoglienti, non ci si sente mai stupidi con una guida, perché si possono fare tutte le domande che ci passano per la testa. Io ne ho fatte alcune che a me parevano sciocche, invece la guida le ha accolte, mi ha detto ma certo, e mi ha spiegato, e questo mi ha fatto sentire bene.
Ad esempio, ecco, io avrei potuto chiedere perché non un'esposizione o, come abbiamo detto, un libro viaggio in bianco e nero, perché a colori?
Beh, perché è appunto una prima volta che viene approfondito il rapporto del colore di Werner Bischoff. Werner Bischoff lo conosciamo per i suoi scatti in bianco e nero famosissimi, iconici. Lui è un grandissimo fotografo che si spegne nel 1954, nel 49 entra alla Magnum, e dunque è davvero un fotografo svizzero zurighese, ma internazionale per l'occhio che aveva. Ed era da parecchio tempo che il figlio Marco Bischoff aveva visto che c'erano delle lastre a colore, soprattutto di grande formato, scattate con la Davy Tricolor, perché Bischoff lavorava per questa importante rivista Du, e le aveva lì, le aveva sotto mano, e a un certo punto ha detto ma guardiamole, stampiamole. E così si è scoperta la sensibilità di questo occhio padrone del mondo che aveva attorno, perché l'occhio di Werner Bischoff era un occhio estremamente umanista, che riusciva a cogliere gli aspetti di un'Europa ferita, in ginocchio. Lui ha fatto degli scatti meravigliosi proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha restituito le macerie della Seconda Guerra Mondiale, ed è riuscito, grazie alla sua sensibilità, Sara, a farlo anche attraverso il colore. Perché tu giustamente hai citato la donna, questa modella meravigliosa, con questo rossetto rosa shocking e questa rosa, no? Lo sì. Sguardo perso nel vuoto. Queste sono fotografie dove, dalle quali emerge la grande abilità tecnica, perché diciamoci una cosa, un fotografo riesce a raccontarci l'umanità e anche gli aspetti più intimi dell'umanità se sa usare il mezzo,
chiaramente.
E qui,
sì,
e
non
qui
è...
si vede quanto sapesse usare il mezzo anche in queste fotografie, diciamo così, molto estetiche, estetizzanti, cioè che volgevano verso il bello puro e semplice. Ma poi lo stesso colore lo applica ad esempio ad una foto meravigliosa dove vediamo Berlino fatta di macerie, e ce le restituisce con il colore, con un equilibrio, anche un rispetto di quello che vedeva, e tutto passa attraverso il colore, mai strillato, mai gridato.
Esatto, la mostra, l'esposizione al Musek è dedicata, credo, soprattutto al colore,
certo.
Perché tu l'hai detto, nonostante Werner Bischoff sia stato reso immortale dai suoi reportage memorabili in bianco e nero, appunto tu dicevi successivi alla Seconda Guerra Mondiale, però lui aveva maturato questo interesse precoce per la fotografia a colori, che poi all'epoca era ritenuta di serie B, la fotografia a colori.
E beh, era meno artistica, no? In un certo senso. Io ho apprezzato moltissimo il bell'articolo di Gianfranco Ragno, che è un fine conoscitore del mondo della fotografia, su Azione, di qualche settimana fa, e qui viene proprio illustrato, e lo vedete anche se andrete appunto al Masi, questa mostra viene proprio illustrata nelle sue tre sezioni, perché abbiamo la prima con questi formati ampi della Davy Tricolor, e poi c'è una sezione dedicata appunto agli scatti che lui ha fatto con la Rolleiflex e poi con la Leica. E diciamo che quelli con la Leica a me hanno colpito, perché lui voleva andare in Sud America, però per pagarsi il viaggio cosa fa? Accetta di realizzare alcuni scatti per una compagnia petrolifera statunitense. Dunque arriva negli Stati Uniti, gira un po' per New York e le grandi città, che però non lo catturano molto, realizza questi scatti per poi pagarsi il viaggio che lo porterà in Sud America, dove fatalmente incontrerà anche la morte. Questi scatti sono meravigliosi, nonostante fossero stati fatti per uno scopo appunto commerciale, ma sono bellissimi, ci sono dei riflessi, riesce a cogliere degli aspetti del paesaggio nordamericano statunitense molto contemporanei, sembrano foto scattate ieri, ecco.
E soprattutto magari foto che tu come fruitore, come spettatore riesci a mettere in movimento grazie a questa abilità sua.
E beh, certo, perché un occhio tanto attento, e poi questo è il gioco, no? Quando una persona ha uno sguardo così attento, che riesce da un panorama normale a cogliere l'elemento che ti fa partire un pensiero, un sogno, una riflessione, anche un ricordo, ecco che riesce a far sì che le immagini iniziano a muoversi nella tua testa. È proprio quello che hai detto tu, Sara. E questo è lo scatto, no? E lo scarto, sì, dell'occhio che sa far emergere da una realtà che potrebbe sembrare molto piatta, no? Un'autostrada statunitense. Dai,
sì,
che cos'è?
Statica, più statica di così.
Statica, piatta, già vista. Beh, lui l'ha vista prima che noi la vedessimo, però ancora oggi la sua foto riesce a farci sognare, immaginare, riflettere.
Questo bene. Allora, io no, stavo pensando al viaggio, perché il libro Viaggio attraverso i mondi è una frase che ho ricopiato da forse dal flyer che promuove appunto questa mostra dedicata alla stagione, alla nuova stagione espositiva in programma al MASI. Magari ne parliamo ancora, si parla di libro Viaggio attraverso le fotografie, sì, ma Werner Bischoff ha viaggiato davvero
tantissimo e ne parliamo dopo. Se vuoi,
volentieri.
Io sono qua con voi.
Io sono la classica persona che ama solo quando soffre o quando sente più vicino l'abbandono. E sento qualcosa che ci unisce, un destino fatale, ineluttabile, come un legame tra la vittima e il carnefice. Ma allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, stancala, solo mi farai felice se sarai crudele con me, e se sono prigioniero io mi sento libero. Legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, stancala, solo mi farei felice se sarai crudele con me, e se sono prigioniero non mi sento libero. Gioco delle parti prevede la tua fuga e il mio aspettarti, ci porta dentro una spirale interminabile. Ma allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, stancala, solo mi farai felice se sarai crudele con me, e se sono
le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, stanca là, solo mi farai felice se sarai crudele con me, e se sono prigioniero io mi sento libero. Crudele, se sarai crudele.
È un piacere riascoltare Mario Venuti, Crudele. Adesso noi continuiamo a viaggiare non più in musica, magari la immaginiamo la musica, perché le fotografie di Werner Bischoff evocano Moira anche musica, perché quando si diceva attraverso una fotografia tu come spettatore, come fruitore riesci a mettere in movimento un'immagine, vuol dire che dietro a quell'immagine c'è anche un po' di musica.
Ma sicuramente il mondo di un artista, che sia un fotografo, che sia un poeta, un pittore, ecco, Werner Bischoff avrebbe voluto essere un pittore. E se andate al Masi vedete anche alcuni suoi schizzi proprio all'inizio della mostra, una mano molto buona, e poi non c'era posto alla Kunstgewerbeschule di Zurigo, allora entra nella sezione fotografia, no? Guardate, ecco, un po' il caso. Dunque sì, stavo dicendo, un artista trae spunto, la famosa sinestesia, no? Trae spunto da molti mondi e riesce a metterli in comunicazione tra loro. Tu hai fatto bene, Sara, a parlare di viaggio, perché queste foto a colori che noi qui vediamo per la prima volta in maniera così ampia, così dettagliata, avevano già fatto capolino ancora quando Bischoff era in vita. Famosa la foto che pubblicò la rivista Du del ragazzo con tutta la pelle sfregiata da una mina.
Il ragazzo, no? Dei Paesi Bassi.
Bravissima,
sì.
Quella foto ha fatto proprio il giro del mondo e fu anche molto contestata perché buttava proprio in prima pagina, scagliava in prima pagina l'orrore della guerra, e possiamo capire oggi quanto questa foto, certo, risuoni in noi anche proprio in questi giorni. E poi però il viaggio era la grande avventura di Werner Bischoff. Lui lasciava a casa moglie e figli e partiva proprio per incontrare nuove culture. E come lo faceva? Lo faceva immergendosi in queste culture. Non era mai un mordi e fuggi per lui il viaggio, ma era una conoscenza profonda, un incontro con le persone. E proprio negli anni 40, fine degli anni 40, viene pubblicato un meraviglioso libro che lui dedica al Giappone, e qui appunto le foto sono a colori.
Tra l'altro attraverso questo libro lui ottenne il premio Nadar, credo.
Ma certo, fu premiato con questo prestigioso riconoscimento. Perché? Perché non solo attraverso questi scatti restituiva, raccontava un paese lontano, mitico, insomma, negli anni 40 non era facile viaggiare come lo è per noi oggi, questa sembra una banalità, ma era di fatto così, ma riesce anche a penetrare nei segreti, a riportare delle immagini che ci raccontano un Giappone mai stereotipato, mai banale, sempre vicino anche a quello che era, a quelle che erano i bisogni e i sogni delle persone dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ad esempio lui intrattiene tutto un rapporto con una giovane ragazza che stava studiando, voleva viaggiare, studiare le lingue per viaggiare, però era anche estremamente legata alla tradizione, perché la sua famiglia era una famiglia tradizionale e le donne in Giappone dovevano seguire, no, quella che era la volontà dei genitori, dei nonni e dei genitori. E dunque nel ritratto che lui consegna di questa ragazza ci sono queste due anime, che poi erano le due anime del Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale: da un lato ancora legato alle tradizioni del suo passato imperiale, e dall'altro aperto verso l'Occidente, verso il nuovo mondo dopo quella sconfitta che è stata la Seconda Guerra Mondiale.
Hai detto cogliere i segreti, quindi cogliere, coltivare anche un po' di mistero, proprio quei segreti che lui andrà a cercare, anche l'hai accennato tu, andando a guardare, a visitare le antichità misteriose della cultura Inca.
Certo, lì le foto sono meravigliose, sono foto di sassi, adesso ve la dico così, no? Eppure in queste foto di appunto delle antiche città, dei resti, delle culture appunto mesoamericane, ecco che Bischoff riesce ancora una volta a raccontarci qualcosa di noi e del presente. E come riesca a farlo è davvero qualcosa di poetico, magico e di estremamente creativo. Riesce a farlo perché ce le racconta in una maniera molto geometrica, ce le racconta paragonandole a dei grattacieli quasi. Dunque ecco che noi riusciamo ancora una volta a mettere in movimento queste immagini, a creare dei parallelismi, dei paragoni. Dunque le avviciniamo a noi, no? E questo è il grande, non è qualcosa che resta lontano, ma è qualcosa che riusciamo sempre a portare vicino alla nostra esperienza di visitatore del 2023 al Masi di Lugano. Guardiamo questi scatti realizzati negli anni 40 in Perù e ci portano a un'esperienza nostra. E allora
chiamalo viaggio, appunto, il libero viaggio. Moira, ti invito, sì, perché vorrei ancora parlare di immagine, perché so che c'è un evento.
Dobbiamo
un evento,
parlarne perché è bellissimo.
Immagine,
io sto qui
assieme alla parola, immagine assieme alla parola. Questa volta un evento primaverile, non anticipo altro. E, intanto ricordo al pubblico che la mostra, l'esposizione al Musek dedicata a Werner Bischoff sono circa 100 stampe digitali a colori dal 1939 agli anni 50. È visibile, avete tempo, ma non rimandate troppo perché poi dopo chiude fino al mese di luglio, giusto?
Fino al 2 di luglio, appunto, al Museo d'Arte della Svizzera Italiana. E se avete voglia, andate a fare una visita guidata perché è davvero un'occasione speciale.
Quelle immagini, i colori delle fotografie di Werner Bischoff in mostra al Museo di Lugano, un viaggio a colore, l'abbiamo detto, da non perdere. E poi a raccontare la storia, il passato, Moira, ci sono anche le immagini in movimento, quelle che chiamiamo anche immagini d'archivio.
E beh, certo, il cinema, il rapporto del cinema con le immagini d'archivio, è un po' questo il filone che per la decima edizione, dunque un compleanno importante, un filone che indaga l'immagine e la Parola, che si terrà proprio sabato 11 e domenica 12 marzo, questo fine settimana che sta per arrivare, al Gran Rex di Locarno. Si tratta di una costola del Festival del Film, un'occasione importante, perché che cosa succede in questi giorni primaverili? L'immagine e la parola cerca sempre di mettere in dialogo la settima arte, il cinema, con un'altra arte, in questo caso la storia. Potrebbe sembrare un po' noioso e scolastico, ma vi assicuro che non è così.
Ecco, diciamolo, scusa Moira, sì, che non è un evento riservato agli addetti ai lavori, perché sono anche proiezioni, certo, laboratori dedicati alle famiglie, bambini, quindi ecco.
È aperto a tutti, andate a guardare il programma, basta che digitiate le immagini e la parola. Io vi posso dire che sabato ci sarà un incontro alle 18 al Gran Rex, aperto a tutte, a tutte e a tutti. Archivi di cinema tra conservazione, diffusione e reinvenzione. E ci sono Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, che converserà assieme a Paola Malanga, direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma, e naturalmente con loro ci sarà Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Festival del Film di Locarno. E poi verrà proiettato un film di un autore molto importante, è un regista rumeno che ha vinto l'Orso d'Oro nel 2021, se non sbaglio, con questo titolo Bad Luck Banging o Loony Porn. Lui si chiama Radu Jude, e questa è una storia che racconta di una professoressa molto stimata, però cosa succede? Un video realizzato un po' sexy tra lei e il suo fidanzato finisce in rete, diventa pubblico, ed ecco che lì le vecchiette si scatenano, dico, tutte le persone per bene del paese vogliono, diciamo, l'eliminazione di questa professoressa che insomma
bene,
fa
Moira.
Sesso, ecco.
Ci salutiamo su questo scandalo.
Ma su questo scandalo sì, ma davvero andate a vedere tutto il programma, perché ad esempio tra gli ospiti c'è anche Carlo Ginzburg, il grande storico
figlio di Cotanta Natalia,
figlio
e Leone
di, certo, e grande autore, grande saggista, dunque davvero sì, un appuntamento importante quello di questo weekend, 11 e 12 marzo, l'immagine e la parola al Gran Rex di Locarno.
Grazie Moira.
A te un saluto, a tutto il pubblico di Spoiler.
I just need a partner when the lights come on. Yeah, yeah. 30 almost got me, and I'm so over love song. Yeah. So if you want it bad tonight, come by me and drop a line. No, you've never been this high. Don't be scared if you lie. Somebody for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. I need a la 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 la.
e si sono fatte anche le 14. Ci sono anche le uscite cinematografiche, vi diremo tutto fra poco con Alessandro Bertoglio che mi ha già raggiunto in studio. Poi non mancate il quarto e ultimo indizio di 4x1 con Alessandro Ferrando. Fino alle 15 a Spoiler. Salutiamo le atmosfere, qui siamo negli anni Ottanta, Quincy Jones con I Know Corrida, un brano conosciutissimo dalla maggior parte di noi, sono le 14:09 minuti, probabilmente la maggior parte di noi non conosce, buongiorno Alessandro Bertoglio.
Stefano Bertoglio.
No, dai, ti prego, oggi coi nomi sono un disastro. Guardo troppi film, guardo troppe serie, ascolto troppa musica.
Sì,
mi
sì,
confondo. Ecco, questo risultato. Adesso devo mettermi un po' in riga.
Sei un bel respiro. Zen, ok.
Dunque,
ci siamo.
Sì, è proprio quel respiro che si vede anche nel protagonista di The Whale.
Sì, e lì è un... Intanto buongiorno a tutti, buongiorno. Buon ascolto, buongiorno a te Sara. Sì, è un sospiro un pochino affaticato perché stiamo parlando di The Whale di Darren Aronofsky, film che ha colpito tanti a Venezia lo scorso anno, appunto, che è uno dei candidati, soprattutto l'attore, per i prossimi premi Oscar.
Tre nomination.
Attore non protagonista e trucco, in effetti. Trucco direi che ci sta perché vediamo sullo schermo un Brendan Fraser che pesa intorno ai 300 kg ormai, si è proprio lasciato andare. Allora, la storia più o meno è questa. Lui è un insegnante di letteratura, insegna, fa dei corsi dove insegna a scrivere e li fa con la telecamera rigorosamente spenta. Lui non esce più di casa da quando? Da quando il suo compagno è deceduto. Lui aveva una moglie e una figlia che ha abbandonato perché si è innamorato di quest'uomo, e purtroppo la morte improvvisa del suo compagno lo ha messo completamente in crisi. Quindi lui ha cominciato a chiudersi in se stesso. L'unico collegamento che ha con il mondo esterno sono queste lezioni di scrittura che tiene online, la donna che viene a fargli le pulizie in casa e soltanto via telefono il fattorino che ogni giorno gli consegna 3 o 4 pizze, perché lui è diventato bulimico, lui mangia, non
bulimico
si muove.
Bulimico e agorafobico anche.
Sì, sì, quello, però la cosa certo. Veramente più importante è che veramente è diventato una balena, da qui il titolo del film. Parlo un pochino per conoscenza, io sono un balenottero, lui è veramente un pochino più complessa la situazione. Finché, quando si rende conto che ormai la sua condizione è quasi irreversibile, decide di fare un passo nei confronti della figlia. Lui vorrebbe ricostruire il rapporto con questa ragazza, che è una bravissima attrice, Sadie Sink, che abbiamo visto tutti in una famosissima serie televisiva, Stranger Things.
Vuoi farmi da genitore adesso?
Chi è che mi vorrebbe nella propria vita?
Non sei in contatto con la mamma?
In realtà mi parla soltanto di te.
Perché?
Perché è l'unica cosa di cui mi importa.
Perché sei ingrassato tanto?
Ho perso una persona a cui tenevo molto e questo mi ha segnato.
Non la vedi da quando aveva 8 anni e ora vuoi ricucire il rapporto?
Mi dispiace.
No, non sono d'accordo. Non è una buona idea.
Mi dispiace.
Se provi a dire mi dispiace un'altra volta, ti infilzo con un coltello, lo giuro su Dio.
Fa pure, che vuoi che succeda? Comunque non riusciresti a raggiungere gli organi.
Devo sapere di aver fatto almeno una cosa giusta nella mia vita.
Allora, la sta facendo la cosa giusta, sta recuperando la sua famiglia. Io non l'ho visto.
Lui ci prova. La cosa giusta che ha fatto nella vita è Ellie, è la figlia, perché è una ragazza con un suo carattere molto spiccato e cerca di dare una spiegazione a quello che le è successo e che non è facile accettare. Anche quando vede il padre in quelle condizioni, lei si rende conto che è difficilmente reversibile la situazione e la cosa la fa arrabbiare ancora di più, perché sa che potrebbe essere un rapporto a termine.
Certo. Allora, The Whale, che è stato presentato alla scorsa edizione di Venezia, che tu hai già visto, sì. È un bel film, mi hai detto, a microfoni spenti, molto ben costruito, quindi vale la pena, anche perché ci hai raccontato la storia. È interessante vedere adesso come, non so, ad esempio, quale sarà la prima scena, non so, io sono curiosa.
È un film che è molto ben costruito, Aronofsky lo conosciamo, è un eccellente regista e soprattutto ha scelto un personaggio che è appunto Brendan Fraser, che anche lui aveva bisogno di essere ricostruito perché lui usciva da questi ruoli un po' da comico, un po' da scemo, possiamo dirlo?
No, sì.
Faceva bene. Questi personaggi un pochino discutibili e qui si trova al cospetto di una storia veramente drammatica, una interpretazione molto molto forte. È chiaro che poi dopo l'eccesso di tutto che c'è intorno a questo personaggio nel film può portare magari anche a una piccola crisi di rigetto nei confronti, però lui è veramente così bravo in questo ruolo che, insomma, l'Academy lo ha notato e pare che lui sia il grande favorito per i premi di domenica sera.
Poi lunedì ci dirai,
certo.
Ci dirai. Ascoltiamo in una pop, abbiamo ancora tre segnalazioni da fare.
Più ci siamo un'altra cosa
importante.
Luna Posto.
Ci siamo persi nel The Whale, che potete vedere al Cinema Forum di Bellinzona, certo, all'Iride di Lugano, a Multisala Teatro Mignon di Mendrisio. Luna Pop, appunto, se ci sarai. Alessandro, allora abbiamo The Whale a posto.
Sì.
Siete a posto? Vi abbiamo incuriositi? Sì.
Dobbiamo chiederlo agli ascoltatori, però
certo.
Credo di sì.
Bene.
Adesso farei una brevissima presentazione di due film che escono, che sono quelli un pochino più particolari, un pochino più di nicchia, se vogliamo, perché c'è il sesto episodio di Scream, che è la storia di questo assassino Ghostface, dove adesso i protagonisti si spostano a New York e
i gemelli.
Sì, e c'è un praticamente questo personaggio un po' particolare che li segue. Sembrava finita la saga, poi un paio d'anni fa hanno ricominciato a fare film e adesso pare che, visto il successo, è un genere che piace, in sostanza. Esce appunto Scream 6 e esce Joyland, che è un'opera prima indiana che è molto interessante, però insomma è una storia che riguarda un disoccupato che inaspettatamente ottiene un lavoro e ha una relazione un po' particolare con un transessuale. Quindi insomma ci sono tantissimi aspetti dell'attualità generale, ma soprattutto di quello che succede in India, che vengono raccontati in questo film che esce, mi sembra, soltanto al Cinema Lux.
No. Multisala Teatro Ciak Mendrisio, ecco, mentre bene. Screen 6, Multisala Teatro Mendrisio, Cinestar di Lugano, Forum di Bellinzona e Palacinema Locarno.
Esatto.
Ciao, sono Grace Allen, lasciate un messaggio. Mamma, dove siete finiti?
Sono Elijah Park.
La prego, deve aiutarmi. Mia madre è scomparsa. C'è qualcosa che potete fare?
Non abbiamo giurisdizione per indagare in Colombia. Sua madre ha mai utilizzato altri nomi?
Cosa?
Questa mattina è il caso più strano che abbia mai visto.
Perché me l'ha tenuto nascosto? La polizia pensa che mia madre sia una criminale! Sono domande legittime.
Il fatto che sia tua madre non significa che non possa commettere errori.
Ehi, Coccinella, ci sono molte cose di cui vorrei parlarti.
E qui c'è da essere curiosi, eh?
C'è da essere curiosi. Allora, il film si intitola Missing, registi in due, Will Merrick e Nick Johnson. Dobbiamo tornare indietro di 5 anni. Nel 2018 è uscito un film che si chiamava Searching, che ha avuto un successo importante perché ha costato meno di $1 milione e ne aveva guadagnati intorno ai 200. Ed era un film molto particolare perché raccontava una storia simile a questa, vissuta tutta attraverso gli schermi dei tablet, dei telefoni, dei computer, dove le persone si scambiavano i messaggi. Questa è la stessa cosa, perché questo è un sequel standalone.
Ecco, allora spiegare, grazie.
Allora, sequel è un seguito, quindi una storia che teoricamente continua. Standalone significa che sta in piedi da solo, perché non devi aver visto...
Autoportante.
che puoi vedere solo quello, sì. In sostanza, se non hai visto quello prima, non ti sei perso niente, perché la storia ha le stesse dinamiche, gli stessi meccanismi, però adesso c'è protagonista una ragazza che non vede l'ora che sua mamma e il suo nuovo fidanzato se ne vadano in vacanza per avere la casa libera. Il problema arriva quando lei deve andare a recuperarli all'aeroporto a Los Angeles e non arrivano.
Non c'è nessuno.
Non arriva nessuno, lei aspetta un paio di giorni, poi si preoccupa e comincia a telefonare al resort dove erano andati in vacanza. Lì nessuno dice di parlare inglese, che non hanno notizie di questa coppia, per cui comincia a coinvolgere tutte le autorità possibili e immaginabili, finché si comincia a dipanare una matassa dove si scopre che questa donna aveva parecchi segreti.
E qui ci fermiamo.
Eh sì, certo, se no spoileriamo tutto.
Peccato. Allora, Missing. Lo potete vedere al Cineforum di Bellinzona, al Cinestar di Lugano, al Multisala Teatro Mignon di Mendrisio. 14:22, Alessandro Bertoglio, ti prego, resta qui ancora un attimo, perché c'è un bellissimo evento, visto che siamo a ridosso della notte cinematografica per eccellenza.
Crazy, but here's my number, so come
Dunque non c'è solo, Alessandro, la notte degli Oscar, ma c'è anche la domenica degli Oscar.
Sì, è un'abitudine che già con il cinema Lux viviamo da qualche anno, nel senso il Lux Art House di Massagno decide nella domenica in cui ci sono i premi Oscar alla notte di dedicare la giornata a chi vuole andare a vedere qualche film che si è perso durante il corso dell'anno. Quest'anno si comincia alle 10 con The Fabelmans di Spielberg, poi alle 13.30 Triangle of Sadness del neo presidente di giuria Cannes, lo hanno annunciato
nei giorni scorsi.
Poi c'è una cosa che io vi consiglio di andare a vedere perché ha sorpreso molti, noi per primi a Cannes, Io, che è il raglio dell'asino, perché il protagonista è un asino, che attraversa luoghi europei raccontando storie.
Ma chi è che me ne ha parlato e mi ha detto bellissimo?
Beh, probabilmente Moira, non lo so.
Sì,
però,
forse lei.
Quando
Moira.
L'abbiamo visto a Cannes siamo rimasti tutti molto colpiti perché è veramente una storia dolcissima anche.
Quindi io posso andare, se ho visto già tutti gli altri, posso andare solo alle 16
a vedere
al
quello
Lux di Massagno.
Poi c'è Elvis alle 17.45 sì. E nel caso alle 20.30 Everything Everywhere All at Once.
Nel caso
volessi invece non venire fino a Massagno, anche il Cinema Otello di Ascona fa una mini domenica degli Oscar.
Mi fai fare tanti chilometri domenica, però
scusa, puoi vederne uno da una parte e uno dall'altra.
D'accordo.
Così. Alle 10 The Fabelmans, alle 18.20 anche qui Io, perché piccolo film delizioso, lo sottolineiamo, potrebbe vincere l'Oscar per il miglior film straniero, anche se temo che la corsa sia abbastanza bloccata per Nulla di nuovo sul fronte occidentale, che è candidato anche come miglior film, e di solito quando un film è candidato nelle due categorie almeno una la porta a casa. E poi alle 20.15 anche qui c'è questa commedia un po' fantascientifica, un po' no, Everything Everywhere All at Once, che secondo tutti porterà a casa il premio per il miglior film, perché in tutti i festival dove è stato ha sbancato sia per la critica che per il pubblico.
Ecco, ma quello che mi chiedo, le scelte che sono state fatte in queste due domeniche da Oscar, non so, il film di Spielberg, l'altro Triangle of Sadness, sono state scelte perché rispondono a una previsione?
No, credo, non ho parlato con Joelle e con Antonio, però credo che siano fatte intanto sulla disponibilità dei film, perché alcuni non sono ancora usciti nelle sale, alcuni sono già prossimi di andare sulle piattaforme, quindi è più difficile recuperarli. Però ad esempio Fabelmans è quello che potrebbe portare la terza statuetta a Spielberg, e se non l'hai visto è un film da vedere al cinema.
Assolutamente no.
Triangle of Sadness è il film dell'anno perché ha vinto a Cannes, è stato un po' criticato ma un po' apprezzato universalmente,
ha fatto parlare,
certo. Io lo abbiamo detto, e poi vabbè c'è questo film coreano che non molti hanno, cioè americano, con questa protagonista orientale, che a quanto pare è quello che veramente potrebbe sbancare il botteghino del Lotto e degli Oscar, per cui dovremo aspettare soltanto domenica.
E noi ti aspettiamo lunedì a Spoiler. Guarda, che ci
lunedì
racconterai un po',
prenderete un pezzettino di me ovunque perché sarò qua da mezzanotte fino alle 2 del pomeriggio,
è maratona. Quindi c'è la notte degli Oscar, la domenica degli Oscar e il lunedì di Alessandro Bertoglio. Grazie.
Prego, buona giornata. Track me down.
swear it was in self-defense.
I shot the sheriff,
and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what? I swear it was in self-defense.
I shot the sheriff,
but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot it down. I swear
I shot the sheriff,
but I did not shoot the deputy.
Ho sparato lo sceriffo. Sembra, sì, visto che parlavamo di cinema.
Ci sta, gli sceriffi.
Ci sta, vero. Grazie Eric Clapton, era 1974, leggo qua. E adesso...
Ero già nato.
Eri già nato?
Sì. Beh, un paio d'anni.
È una fortuna per tutti noi. Stefano Ferrando.
Stiamo alla Bertoglio.
Stiamo alla frutta. Oggi è un disastro, vi sarete accorti che...
Ho riso tantissimo, ma è bellissima questa cosa.
Alessandro
invece.
Ferrando, Stefano Bertoglio.
Sai cosa significa questa? Che siamo una squadra, siamo tutto, certo, un tutt'uno,
sì.
E quindi...
Sì, poi il cinema, cineforum, ho detto...
Ma no, ma quello è un...
Insomma, sì, sono degli Vabbè. Accorgimenti creativi.
Cara Sara, siamo al quarto indizio.
Siamo al quarto indizio.
Allora,
prendete carta e penna, non ho annunciato...
Vi posso dire che... Ieri ho guardato nei vari WhatsApp e qualcuno ci è arrivato.
Ma io qui non ho trovato però.
Ieri ho visto.
Ma comunque, ieri dopo la trasmissione però.
Sì, subito dopo. Quindi
c'è già qualcuno. Vogliamo
che
fare una ricapitolazio?
Reykjavik.
Sì.
Scacchi.
Sì.
Ieri abbiamo parlato di un computer Deep Blue e oggi arriva il quarto indizio. Però prima del quarto indizio devo fare una premessa. Una premessa relativa allo sport, che è un veicolo di comunicazione straordinario nel bene e nel male. Perché essere o avere sportivi forti, famosi, vincenti, significa porsi al di sopra degli altri. Pensate un po' ai mondiali di calcio nel 1978, il mondiale dei generali. Oppure pensate ai giochi olimpici del 38, all'impianto di propaganda, a Hitler che incarica Leni Riefsteiner di mostrare in un film la superiorità ariana. messa però in croce da Jesse Owens, ma pure da Carl Ludwig Lutz Long. Lo ricorderete, l'atleta tedesco che con un fazzoletto bianco poggiato accanto alla pedana suggerisce il miglior punto di stacco allo statunitense, che così vince anche l'oro proprio davanti a lui che arriverà secondo. Una storia magnifica e pazzesca, ma è un'altra storia. Oppure pensate anche a Primo Carnera, il gigante buono scelto personalmente da Mussolini quale simbolo di un regime forte e imbattibile, salvo scaricarlo quando i suoi colpi sul ring diventano più morbidi. C'è chi si ribella però. Prendete Hakan Şükür. A Istanbul, colorata, colta, raffinata, a cavallo di due mondi, lui non è un semplice giocatore di calcio. I suoi gol fanno la fortuna del Galatasaray, il club più titolato della Turchia, nato per la volontà di un gruppo di liceali nel 1905. In quattro occasioni saluta la terra natia e prova a far valere la sua classe altrove, ma Torino, Inter, Parma, Blackmore non gli scaldano il cuore come i colori giallorossi del suo Galatasaray, come il rosso della sua Turchia. Nel 2008 chiude la carriera, entra in politica col partito di Erdogan, diventa parlamentare nel 2011, ma 5 anni dopo viene accusato dal presidente di aver avuto un ruolo importante nel tentativo di golpe. Lui si dichiara nemico del governo, ma non dello Stato, del suo paese. È la fine per lui. Minacce, atti vandalici al negozio della moglie, i figli molestati per le strade della sua città. Incarcerato il padre, i beni vengono prima congelati, quindi confiscati. L'unica via è andarsene. Vola negli Stati Uniti, dove gestisce una caffetteria in California, che lascia però perché visitato in continuazione da persone strane, lui le definisce così, tanto da finire nel programma di protezione dell'FBI. L'unica attività che riesce a portare avanti è quella di autista per la piattaforma Uber a Washington. Anonimo, silenzioso, costretto a guardarsi sempre le spalle, perché su quell'auto potrebbe salire chiunque, vivere nella paura perenne. C'è qualcosa di più terribile? Ribellarsi non è un gioco, significa avere coraggio, più di quanto tutti noi possiamo immaginare. Prendete la nazionale di calcio iraniana, trova il coraggio di ribellarsi col suo assordante silenzio all'inno di una nazione che reprime e che priva dei più normali diritti le donne, in primis come i più deboli o i vulnerabili. Il regime vorrebbe nascondere tutto, ma il velo è stato levato, non solo metaforicamente, lo ha fatto Elnaz Rekabi arrampicando ai giochi asiatici senza hijab. La casa dei suoi genitori è stata rasa al suolo proprio per questo motivo. Lo ha fatto la pattinatrice Niloufer Mardani, lo ha fatto l'arciera Parmida Ghazemi, costretta a frettolose scuse per aver smarrito involontariamente il velo salendo sul podio di una gara. Perché la paura per gli altri, le minacce rivolte a chi ami ed è ancora più indifeso, fanno abbassare la testa, come è accaduto proprio ai giocatori della nazionale di calcio. Lo ha fatto anche la campionessa di scacchi iraniana Sara Kadim Al-Sharia, che ha preso parte al campionato mondiale del 2022 in Kazakistan senza indossare il velo, costretta a trasferirsi in Spagna per evitare la repressione. E prima di lei, un'altra atleta ha detto no. Anna Muzichuk, ucraina, poteva difendere i suoi titoli mondiali, intascare una borsa di $160,000, ma per farlo avrebbe dovuto accettare di indossare quel velo che per le donne orientali significa sottomissione ed emarginazione. Così lei, che si innamora degli scacchi a 3 anni, che a 5 gioca il suo primo torneo, a 15 vince il primo mondiale, a 27, 5 anni fa, dà scacco matto al figlio del re d'Arabia Saudita. Perché ricordate che le regine, quelle vere, non siedono solo su un trono, ma si muovono e non si muovono solo su una scacchiera. But if only you could see them, you would know from their faces there were kings and queens followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless, shining a light 'cause they wanted it seen. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. No, the
know that racism in our mother future kids can only lead to no good. Besides your sons and daughters all will know how that feels. One day, all the queens will gather round, spreading love and unity so we can be found. And then the blue rider says all to do with drugs, women, gentlemen, but when your love
Stefano, lo so che devi andare a commentare la Parigi-Nizza.
L'hai vista ieri?
Ho visto
una bellissima.
L'ho vista due giorni fa perché volevo vedere come lavoravi. Come risultava la tua voce? Bene, risulta molto, molto buona.
Okay.
Sì, e poi mi piace. Così. No, mi piace perché non parlate solo di sport,
no,
ma raccontate proprio. Raccontate
il bello del ciclismo,
un viaggio.
Sai quante volte raccontiamo magari film, libri, proprio perché
esatto, infatti,
la bicicletta ti porta ovunque.
Lo consiglio anche se non siete interessati al ciclismo, però potreste interessarvi.
Ti prendo come agente. Come
promoter. Facciamo un riassunto del nostro 4x1 che sì. Domani abbiamo la grande rivelazione.
Potete ancora, anzi dovete ancora giocare sì. Con noi, stare in nostra compagnia e vi ricordiamo che le quattro storie, quattro indizi di questa settimana che vi porteranno, dai, lo dico, al personaggio e a un film che racconta questo personaggio domani sono Reykjavik, Scacchi, Deep Blue e oggi il quarto indizio è Regina.
Regina, allora Reykjavik, Scacchi, Deep Blue e Regina 076 3211 13, questo è il canale WhatsApp, poi Instagram.
E poi Instagram, certo, perché tutti i giorni ci sono le storie che vengono pubblicate appunto da Rete 1, dove vi facciamo il bigino della storia.
Giustamente, grazie. Questo è proprio un vero servizio pubblico. Grazie Stefano Ferrando, buon lavoro.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Francesca Michelin, quello che ancora non c'è, direttamente dal Festival di Sanremo.
Ho pensato tanto forse pure troppo, dimmi perché. Credevo fosse vero, sembravi così sincero, ma eri solo tu, nient'altro di più. Ho imparato tanto e tutto troppo presto, ma adesso lo so. È sembrato così strano accettare quella che sono, da allontanarmi da me. Quello che ancora non c'è arriverà da sé. Lasciami in pace. Ho pensato tanto, così tanto che non mi è venuto in mente niente. Forse perché vorrei esperienze dense, non da collezione, senza trattenere sempre ogni mia emozione. Distrarmi un secondo da me.
Dunque, abbiamo archiviato anche il quarto indizio della settimana e domani ci sarà la rivelazione. Giustamente qualcuno tra voi mi chiede di ripetere quali sono i film in uscita nelle sale cinematografiche della Svizzera italiana. Eccomi. Allora, il primo è The Whale, che come abbiamo detto è candidato agli Oscar con 3 nomination: attore, attrice, non protagonista, trucco. Poi abbiamo Missing, poi Scream 6 e Joyland. Però mi è venuta in mente un'altra cosa mentre parlavo con Alessandro Bertoglio, cioè cosa fate al cinema, cosa facciamo tutti noi, per carità, cosa facciamo al cinema quando finisce un film e partono i titoli di coda? Intanto la maggior parte di noi si alza e se ne va a fretta. Attenzione, perché proprio nel momento del congedo dalla storia che abbiamo appena scelto, che abbiamo appena visto, potrebbe iniziare un altro film. Sì, non solo quello con i nomi del cast, i tecnici, le location, i ringraziamenti, magari anche il ricordo di chi durante i lavori è scomparso, perché sempre più spesso c'è un cosiddetto dopo scena, un pezzettino che aggiunge qualcosa alla storia che abbiamo appena visto, oppure addirittura anticipa lo sviluppo futuro della storia, ma che la maggior parte di noi si perde perché ha molta fretta di tornare a casa. Poi vi dico, ci sono alcuni film. Intanto ascoltiamoci Simply Red, Come to My Head.
I love.
Allora, cosa può succedere quando crediamo di aver finito di guardare un film, soprattutto al cinema? Ebbene, in circa 900 film, e questo è stato calcolato dal 1966 a oggi, c'è una cosiddetta post-scena che gran parte del pubblico non ha visto, e pare addirittura che il primo della storia del cinema viene considerato La grande rapina del treno. Chiaramente era un film muto in bianco e nero del 1903, in cui il capo dei banditi, dopo i titoli di coda, cosa fa? Punta la pistola verso gli spettatori e spara più volte. Questa è una, però mi vengono in mente altre, poi magari le avete in memoria anche voi. A me viene in mente quella di Nemo, Alla ricerca di Nemo del 2003, dove la Pixar inserì proprio una piccola rana. Io non me ne ero accorta, qualcuno fuori mi disse: guarda che c'era, non era finito, c'era la piccola rana che mangia il terribile pesce lanterna. Oppure in altri film come in Arma letale 3 del 1992, o insomma tutto questo per dirvi che ci sono tantissimi esempi nel cinema per non alzarsi dalla poltrona allo scorrere dei titoli di coda. Adesso abbiamo una Veronica Fusaro, lei è una cantautrice svizzera. Questo brano che vi proporrò è Weekend, ma lei è da parecchi anni che, dal 2016 tra l'altro, si è segnalata, e è influenzata soprattutto da grandi artisti tra cui Amy Winehouse. Lo ascoltiamo. Io questo brano non l'ho mai ascoltato, lo voglio ascoltare con voi e sentire la voce appunto di Veronica Fusaro. E siamo ai nostri titoli di coda, i titoli di coda di Spoiler, oggi con Moira Bubola, Alessandro Bertoglio, Stefano Ferrando e Sara Tognola. Regia di Fabio Bosia. You
know that this must be heaven. I could so